Voglio chiederti, fratello Giuseppe, una domanda importante sul tempo della fine da parte di Vincenzo.
Vincenzo.
Buongiorno, sono Vincenzo. Sto ascoltando le registrazioni di Apocalisse. Sto ascoltando lo studio sui capitoli 15 e 16 e non capisco alcuni passaggi. Potresti aiutarmi a comprendere meglio? A un certo punto, fratello Giuseppe afferma che l'Anticristo siederà nel Tempio e si proclamerà Dio solo dopo la tribolazione e non prima. Io pensavo che questo accadesse alla rottura del patto. Quindi la mia domanda è: cosa accade a metà della settimana? Farà cessare solo il sacrificio continuo e collocherà l'abominazione? Conquistando Gerusalemme dopo la caduta di Babilonia, come sarà possibile che gli ebrei permettano questa cosa? Cioè di far cessare il sacrificio degli animali nel tempio. Grazie per la vostra disponibilità, Dio vi benedica.
Amen, amen. Grazie Signore. Ma guarda, la Bibbia non dà la data esatta di quando l'Anticristo si proclama Dio. Va bene? Non c'è una data. Dice quando l'abominazione viene collocata, ma non quando lui si proclama Dio. Qua bisogna dedurlo un po' in algebra. Con certezza però sappiamo che alla rottura del patto, la rottura del patto viene causata dalla collocazione dell'abominazione. Lo vediamo questo da Daniele 9,27, Daniele 11,31 e Matteo 24, 15, 21. Va bene, quindi devo ripetere la scrittura e vado avanti.
Sì, ripetiamo. Meglio.
Allora,
Daniele 9,
27
27, Daniele 11, 31 e Matteo 24, 15 e 21.
21. Questo mostra che all'atto di, cioè di collocare l'abominazione, questo atto causa la tribolazione. Questo è scritturale, questo possiamo essere dogmatici, non è questione di opinione. Però l'abominazione, attenzione, quando lui colloca l'abominazione, contrariamente a quello che certi pensano, l'abominazione che causa la tribolazione non è l'anticristo. L'anticristo non è l'abominazione, cioè è peggio dell'abominazione, ma non è l'abominazione. L'abominazione è un'altra cosa.
Che lui metterà nel tempio.
Sì. E lui è abominevole, l'anticristo, ma lui non è l'abominazione che causa la tribolazione.
Sì, la cosa più, diciamo, più logica a pensare è che una volta che lui prende il controllo del tempio, si proclama Dio perché lui è dentro il tempio, lui fa tutto quello che vuole, lui è Dio. Quindi
Certo.
tu dici che non è così, quando lui rompe il patto e prende il controllo del tempio e mette l'abominazione lì dentro, non è lo stesso momento della sua dichiarazione come Dio.
Non necessariamente, magari lo sarà anche, però non è chiaro e a me mi sembrerebbe più logico che più avanti. Comunque non è che cambia molto, eh. Leggi Daniele 11:31, quando colloca l'abominazione.
Daniele 11:31. Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione.
Va bene,
Daniele 11:31.
quindi per suo ordine chi sta parlando? Sta parlando del re del nord, che è l'anticristo, che è
Anticristo.
Gog, no? Per suo ordine truppe si presenteranno, quindi a Gerusalemme, davanti al Tempio, e profaneranno il santuario. E perché? Perché adesso costruiranno il Tempio, questo possiamo profetizzarlo senza paura, costruiranno il Tempio, devono costruire il Tempio, perché nella Bibbia sono anni che lo dicono, mi prendono per pazzo, devono fare un
Sì,
Tempio.
sì, sì, sì.
Va bene, e sopprimeranno il sacrificio quotidiano, cioè gli ebrei, il sacrificio di animali, e collocheranno l'abominazione per suo ordine, quindi lui ordina che sia collocata l'abominazione. Che poi io ho interpretato che questo in un mondo pieno di microchip, gente con microchip nel cervello che ce l'hanno o che lo avranno presto, secondo me lo avranno gradualmente. E come si fa a controllare 7 miliardi di microchip, di cervelli microchipati? Ci vuole un computer. Va
Sì,
bene, e
sì.
secondo me l'oggetto che viene collocato è un computer che controlla i cervelli di quelli che ricevono il microchip, e non solo quello, ma controlla tutto il resto. I computer oggi controllano tutto.
E perché quel computer deve essere nel tempio? può essere da qualunque parte.
Beh, perché a questo punto il Tempio è diventato il centro del mondo. Gerusalemme è già diventata la capitale del mondo a questo punto. Capitale del mondo non è Washington, non è Mosca, non è Bruxelles, non è più Roma. E allora cosa succede? Gerusalemme è il centro delle tre nazioni monoteistiche che sono le più importanti del mondo. Cioè i buddisti sono tanti, gli induisti, gli indù sono 1,5 miliardi gli indù. I buddisti lo stesso, i cinesi sono buddisti. Però non hanno nessun valore significativo come religione. Va bene? Invece gli islamici, gli ebrei, sono quattro gatti, però fanno più baccano degli altri mesi insieme. Cioè gli islamici e gli ebrei, che sono 15 milioni nel mondo, gli islamici sono 1,5 miliardi, i cristiani che nominali eccetera saranno un paio di miliardi. Ecco, questi qui sono le religioni principali del mondo e tutti vanno intorno allo stesso Dio, veramente o suppostamente. Va bene. Sì. Quindi Gerusalemme è la capitale di queste tre religioni e la religione cristiana che raccoglie tutto l'Occidente, che sono cristiani nominali o non lo sono del tutto adesso, raccoglie gli ebrei che sono 15 milioni, però questi 15 milioni sono 7 milioni in Israele e 7 milioni in America, questi 7 milioni che sono quasi tutti in America gli ebrei fuori da Israele, e questi 7 milioni in America e relativamente guidano l'America. Loro controllano il Partito Democratico, va bene, quello di Hillary Clinton, così, e hanno queste lobby, controllano le banche, controllano il sistema bancario mondiale. Cioè gli ebrei sono quattro gatti, ma sono posizionati, siccome sono anticristo, il diavolo li ha posizionati a controllare tutte queste cose. I sionisti sono ebrei, eccetera. E poi ci sono gli ebrei veri, che pecore dolci, che seguono la Torah, la Bibbia, sono in Israele e sono, diciamo, in competizione, in odio con gli ebrei sionisti, che sono gli ebrei falsi, quelli gli ebrei delle banche. Quindi ebrei sionisti cosiddetti, sono anticristo, sono quelli che seguiranno, sono quelli che controllano le banche, che schiavizzano il mondo. E poi c'è gli ebrei veri, sinceri in Israele, che vogliono veramente Israele. Adesso sono in competizione. Allora, torniamo al punto. Bene, penso che ho risposto su che l'abominazione quando viene collocato causa la tribolazione.
E come sappiamo che, perché pensi tu, ok, nella Bibbia non dice, però perché pensi tu che non si proclama Dio allo stesso momento della rottura del patto?
Allora, non mi sembra a me che si proclama Dio quando rompe il patto. Già è difficile per l'anticristo di bloccare il sacrificio continuo e di collocare l'abominazione. Perché questo causa ogni tipo di tafferuglio, sommossa.
I ebrei saranno super arrabbiati.
E no, scoppia una guerra subito.
Sì.
Appena fa questo scoppia una guerra. Quindi scoppia una guerra e lui non può dire, non può proclamarsi il Dio del mondo se deve fare la guerra contro metà del mondo. Non può. A me non mi sembra logico che questo qui metta l'abominazione, che poi questo controlla i microchip e controlla anche tante altre. Controlla anche il mondo politicamente, che dirà basta bustarelle, basta inganni e corruzione politica, adesso c'è un computer che scientificamente controlla tutto e qui non sgarra nessuno, dirà, e tutti bravo, sembra logico, già adorano i computer, adoreranno questo. Sarà un computer a Gerusalemme che sarà un computer che controlla i computer, quindi ogni nazione ha un computer centralizzato, per esempio in America c'è il Pentagono, in Italia ce l'hanno a Roma, e ogni questi computer controllano i computer che controllano la nazione. Quindi ogni computer c'ha un computerone che controlla la nazione. Questo computer di Gerusalemme controllerà i computer nazionali delle nazioni che gli sono soggette. Quindi la Russia, okay, la Cina, l'Islam, l'Europa. Però non controlla le nazioni che gli fanno guerra. Sono altrettanto anticristo come l'America, però non gli sono soggetti. Perché l'America vuole il suo nuovo ordine mondiale, basato a New York, a Washington, capisci? E secondo loro a Bruxelles, ma Bruxelles si sposterà verso la Russia sempre di più e la perderanno questi alleati. E allora l'America non può sottomettersi, l'America che stanno creando la loro torre di Babele. Ci sono due torri di Babele parallele, una in America e una Russia, Cina, Islam, e poi arriverà anche l'Europa. E bisogna vedere chi arriverà primo a controllare il mondo. La Bibbia profetizza che l'America sarà distrutta e l'anticristo prenderà tutto. Gog, che viene da Magog, Russia, capito? Ecco, quindi per questo motivo che io non credo che si proclama Dio.
Ok, ok, sì.
Va bene, perché è già tanto che lui ferma il sacrificio continuo, colloca l'abominazione, scatena guerre. Come fa a proclamarsi Dio contro mezzo mondo che gli fa la guerra? Ci sta l'Australia, Nuova Zelanda, probabilmente l'Inghilterra, che è già uscita, sono anni che lo diciamo, sarebbe uscita dall'Europa e finalmente adesso è uscita. Tutte nazioni che si collocheranno nell'area dell'America e gli faranno guerra. Questi qui non si sottometteranno a loro, a lui come Dio, che già hanno il loro particolare tipo di diavolo, capito? Sono il loro particolare tipo di anticristismo. Sono due anticristi, due sistemi anticristi, altrettanti malefici, e va bene, però in competizione, perché la casa del diavolo è divisa, capito? Gesù ha detto che il diavolo, la casa del diavolo non è divisa, però è divisa politicamente, va bene?
Allora, secondo la tua opinione, perché ripetiamo, non è specificato nella Bibbia,
non lo dice nella Bibbia.
Lui si proclamerà Dio solo dopo che distrugge l'America, che fino a questo punto sempre lo oppone e fa guerra contro di lui, però al momento che lui distrugge l'America, come è scritto in Apocalisse 17 e 18, a questo punto lui non ha più nessuna grande nazione che gli si oppone e può proclamarsi Dio, perché a questo punto sono tutti suoi seguaci, sia che vogliono o no devono sottomettersi a lui, e adesso si proclama Dio, però sarà proprio alla fine dei 7 anni.
Sì, secondo me sì, alla fine 3 anni e mezzo di tribolazione. I primi 3 anni e mezzo lui fa finta di essere un politico. Alla metà dei 7 anni lui si toglie la maschera, capisci? E lo cosa farà? Lo leggi in Daniele 11, 30. Verso 30, capitolo 11, 30, 31. Ecco, lì quando l'anticristo si toglie la maschera e infrange 7 anni.
Daniele 11, 30 e 31. Poiché delle navi di Chittim verranno contro di lui ed egli si perderà d'animo. Poi riverserà la
Quindi,
sua ira.
Le navi di Chittim, Chittim anticamente nella Bibbia si riteneva Cipro, perché Cipro era un'isola che faceva un sacco di commercio, lì c'erano i soldi, lì c'erano. Però diciamo qui è scritto in parabole. Allora oggi qual è la nazione che fa commercio in tutto il mondo, eccetera? L'America. Mm-hmm. E qual è una nazione che ha abbastanza navi da fermare l'anticristo? E che a questo punto vediamo già, diciamo prima di questa scrittura, già vediamo che l'Europa si è spostata verso l'anticristo. Quindi l'anticristo già c'ha l'Europa, l'Islam, la Russia, la Cina, praticamente c'ha un sacco di potere. Qual è l'unica nazione che ha abbastanza navi da fermare l'anticristo?
È solo l'America.
È solo l'America. L'America probabilmente, insieme all'Inghilterra, che ha la seconda flotta mondiale più grande.
E allora Chittim significa America?
Chittim, secondo me, è il nome simbolico, vuol dire l'America. Solo l'America ha le navi per fermare l'anticristo. Allora, ripeti adesso 30 e 31.
Daniele 11, 30 e 31. Poiché delle navi di Chittim verranno contro di lui, ed egli si perderà d'animo. Poi riverserà la sua ira contro il patto santo, e seguirà i suoi disegni, e ascolterà coloro che avranno abbandonato il patto santo.
Coloro che avranno abbandonato il patto santo. Leggi l'Islam.
31.
Sì.
Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione.
Amen. Allora, hai capito? Lui praticamente lui farà, come che dice, si mette d'accordo con quelli che abbandonano, lo leggi quella linea.
Poi riverserà la sua ira contro il patto santo e seguirà i suoi disegni e ascolterà coloro che avranno abbandonato il patto santo.
Allora, che succede? Qui fanno il patto di 7 anni. Israele dice: ok, noi facciamo il patto, diamo più indipendenza ai palestinesi, qualcosa del genere, e noi però vogliamo il tempio, e c'è il tempio musulmano e ne vogliamo un ebreo, e loro si mettono d'accordo. Gli islamici, a denti stretti, ormai quasi senza denti, dicono: ok, l'ambasciata americana è qui, devono accettare di... l'America ha tagliato i soldi, non danno più soldi ai palestinesi, stanno morendo di fame, come tutte le nazioni islamiche che sono a livello terzo mondo, perché l'Islam è una nazione, è una religione oscurantista. E cosa succede? L'Israele ha diritto di fare il Tempio, che una, i fratelli ci hanno scritto volendo domande sul Tempio, abbiamo parlato stamattina sul Tempio, sì. Cioè abbiamo una foto del Tempio sul sito. E quindi c'è il Tempio, costruiscono il Tempio, iniziano i 7 anni, dopodiché torna Gesù dopo i 7 anni. E allora i primi 3 anni e mezzo, quasi tutti, cioè c'è sacrificio continuo. Però che succede? Gli ebrei hanno in mano i media mondiali, gli ebrei tra Israele e l'America e l'Inghilterra, eccetera, hanno tutti i media in mano, la CNN, la NBC, tutti questi, c'hanno le catene mondiali intercontinentali, cioè ci sarà una pubblicità così incredibile, altro che Hollywood. Cioè adesso se vedi i 2 templi musulmani sono lì che sembrano, nessuno gli interessa niente, ma quando fanno il tempio ebraico, quello sarà nelle notizie tutti i giorni, sarà una cosa gloriosa, sarà una cosa, e gli islamici saranno lì a dire che abbiamo fatto, cosa abbiamo fatto, far costruire il tempio a questi qua, tutta la gloria va al loro Dio Geova, il nostro Allah, niente. Maometto è rimasto come una cenerentola qua. E allora abbandonano il patto. Come l'abbandonano? E ci saranno i terroristi dell'ISIS, i terroristi di destra e di sinistra che faranno attacchi di qui, attacchi di là, abbandonano il patto. L'anticristo si unisce a loro. Avrà intelligence, come si dice? Come ti dice? He will have intelligence within the forsake the covenant. Leggi. Non devi mai chiudere la Bibbia, tenerla aperta.
Però sai dov'è esattamente?
Daniele 11:30.
Ok, Daniele 11:30. Poiché delle navi di Chiti inverranno contro di lui ed egli si perderà d'animo, poi riverserà la sua ira contro il patto santo e seguirà i suoi disegni e ascolterà coloro che avranno abbandonato il patto santo.
Allora che succede? Siccome le navi americane lo bloccano, che lui voleva conquistare tutto, allora lui si arrabbia contro loro. Sto patto è servito a niente, sto patto era per favorire a me e invece vengo ostacolato grazie al patto. Allora si volge in ira contro il patto di 7 anni e dice: adesso sai cosa faccio? Mi metto d'accordo con gli islamici che l'hanno già abbandonato. E allora cosa fa? 31, colloca l'abominazione, spezza il patto, vai.
31. Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione.
Allora che succede? Per suo ordine, delle truppe si presenteranno al santuario. Cosa ci dice questo, Dora? Lui, essendo lui il patrocinatore, no, non guerra. Essendo lui lo sponsor, com'è in italiano lo sponsor? Il mediatore.
Il mediatore.
Il mediatore, anche chiamato in Daniele 11, è chiamato il principe del patto. Quindi il mediatore, il capo, quello che gestisce il patto dei 7 anni. Va bene? Allora, come fa lui a mandare delle truppe? Che truppe manda?
Promotore anche.
Il promotore, perfetto, promotore, e lo sponsor. Allora, ascolta. Lui manda delle truppe, e che truppe può mandare lì? Può mandare le truppe russe? E l'America lo permette quello? No. Può mandare truppe cinesi? L'America lo permette? No. Europee? Neanche. Israele non lo permette, capisci? E l'America dietro Israele dice: no, non vogliamo truppe russe qua, non vogliamo cinesi, non vogliamo europee. Che truppe sono queste qui? Forza ragazzi.
Musulmani.
Sono le truppe?
Musulmane?
No, l'ONU. Ma le truppe musulmane, okay. Ma ti pare che Israele fa entrare truppe musulmane? Non le fa entrare, c'è ancora in giro l'America, eh? Lui essendo il, come ha detto, promotore, perfetto, mi piace questo, sponsor, promotore, essendo promotore del patto dei 7 anni, allora cosa succede? Fanno il patto dei 7 anni, il promotore cosa fa l'ONU? Lo mette responsabile delle truppe dell'ONU. Come fanno a fare il patto dei 7 anni a rispettarsi gli uni gli altri tra palestinesi ed ebrei senza scannarsi. Metteranno dei caschi blu a proteggere il Tempio, a proteggere Gerusalemme, a tenere i cani e i gatti separati.
È vero.
Va bene? E islamici, palestinesi, ebrei, israeliani, cani e gatti separati, se no si ammazzano. Allora ci saranno le truppe dell'ONU sotto l'ordine di chi?
Anticristo.
Dell'anticristo. Infatti, ecco, rileggi 31, delle truppe?
Per suo ordine delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario.
Ok, per suo ordine, lui è già l'inviato dell'ONU. Questa è una supposizione, ovviamente. Non c'è scritto, devo scrivere la Bibbia. Non c'è scritto nella Bibbia.
Non dice ONU nella Bibbia.
Non dice ONU nella Bibbia. E certe cose devi un po' così, e poi se mi sbaglio chiederò scusa. Ma secondo me, lui, essendo il promotore del patto, l'ONU lo riveste di autorità su cosa? Sulle truppe che sono lì per controllare che il patto venga implementato.
Mm-hmm.
E allora lui cosa fa? Lui però è il comandante delle truppe. Le truppe fanno più o meno quello che dice lui, va bene? Che non dovrebbero fare, però lo faranno. Delle truppe mandate da lui profaneranno il santuario, collocheranno l'abominazione. L'abominazione è una cosa che tutto il mondo adora. Qual è? Un bel computer. Un computer con l'etichetta sopra che dice?
Immagine della bestia.
No. ONU. Immagine della bestia.
No, non dirà quello.
Secondo me c'è scritto ONU. Sai dove c'è il computer? C'è scritto Apple.
Sì, yeah, c'è Toshiba.
Scritto Toshiba. No, lì c'è scritto ONU. Mm-hmm. Sarà scritto, perlomeno a fianco di Toshiba c'è ONU a fianco. Quindi è un computer dell'ONU, benedetto dall'ONU, approvato dall'ONU, che hanno già accettato all'ONU, cioè tutto quello che è anticristo, all'ONU accettano, tutto, omosessualità, tutto accettano. Accetteranno un computer, virgolette, che sarà equo, capito? Ci saranno politiche bustarelle, no, il computer lui è imparziale, dicono loro, in realtà è il diavolo che lo controlla. Ci siamo. Allora colloca questo, che non è un computer di mezzo metro quadrato, è un marchingegno che sarà metro, un metro, 30 centimetri, quello che sarà, controlla, è lì che fa clic clic clic, ci sarà un segretario che con l'anticristo dietro che gli dice scrivi questo e scrivi quello. Va bene, allora colloca l'abominazione e quello cagiona, provoca la tribolazione. Allora, hai capito? Fino adesso ci siamo?
Sì, ho capito. Allora ci saranno guerre... Dall'inizio dei 7 anni, anche prima di rompere il patto, ci saranno guerre, ma anche dopo che lui rompe il patto continuano le guerre fino al momento che l'anticristo distrugge la Babilonia, l'America, e quando non ha più l'opposizione dell'America, neanche gli altri paesi più piccoli non oseranno a continuare a fare guerre. A questo momento solo lui controlla tutto il mondo, perché c'è una scrittura che dice che tutto il mondo andrà dietro alla bestia. Questo succede solo alla fine, dopo che l'America è fuori dall'immagine.
È fuori causa, perché lui l'ha distrutta con un attacco atomico a sorpresa, che Apocalisse 17 ci dice durerà un'ora.
Okay.
Apocalisse 17, 18, dice in un'ora Babilonia, che secondo noi è l'America, viene distrutta, attacco a sorpresa atomica, dopo di quello l'anticristo lui può dire io sono Dio, perché non c'è più nessuno che può dire no, non lo sei.
Mm-hmm.
E adoravano Hitler come Dio, Stalin come Dio, Chavez e Venezuela adoravano come Dio. Niente di nuovo sotto il sole, dice Ecclesiaste capitolo 1.
Sai, leggevo ieri una statistica sugli trattati di pace, che sono fatti durante la storia dell'umanità, e ho letto che dal 1919, dalla fine della prima guerra mondiale, fino ad oggi, le nazioni europee hanno firmato più di 200 trattati di pace. Ogni trattato semplicemente un altro pezzo di carta, perché erano molto facilmente rotti. Dal 1500 al 1900, più di 8000 trattati di pace che erano destinati a rimanere in vigore per sempre. Il tempo medio in cui rimasero in vigore era 2 anni.
Hitler ha fatto il trattato con Stalin di non aggressione. L'inchiostro non era ancora seccato sul contratto che Hitler già aveva attaccato la Russia, per modo di dire.
Quindi questi trattati veramente non valgono niente, niente.
Zero.
Incredibile.
No, puoi illustrare il pavimento.
È incredibile.
I trattati vengono fatti o per prendere tempo e quindi riarmarti, riorganizzarti, tregua, c'è sempre, cioè i politici, la scienza e politica, la politica è una cosa per imbrogliare, ingannare, turlupinare, mentire, dire bugie. Per capire cosa succede devi sempre considerare il contrario quello che dicono. Allora, per capire quando l'anticristo si proclama Dio, questa è la domanda, cioè l'anticristo vediamo in Daniele 11 che fa diverse guerre, c'è una lista di 5 guerre, io ho qui la lista in Daniele 11, verso 22 c'è la prima guerra, cioè lui prende potere verso 21, verso 22 già scoppia una guerra. E poi questo è quando più o meno farà il trattato dei 7 anni, va bene? E verso 21-22 lui fa il patto dei 7 anni, non c'è scritto ma deve essere qui per forza. Poi c'è la seconda guerra al verso 25.
Daniele 11.
Sì, Daniele 11. Il 25 dice: quelli che mangiano la sua tavola del re del sud, che è l'America, saranno la sua rovina. Quindi secondo me qui è quando l'Europa volta Gabbana. Si sposta verso l'anticristo, perché i politici vanno dove c'è convenienza. Poi la terza guerra la vediamo al verso 29, siamo sempre a Daniele 11, e verso 29 c'è la terza guerra dell'anticristo, dice: marcerà di nuovo contro il mezzogiorno, cioè a sud di Magog, Russia, cosa c'è? Israele.
Sì.
Però Israele, non dice America qua, ma l'America, il re del sud è Israele, spalleggiata dall'America. Poi, al verso 31 abbiamo letto: colloca l'abominazione della desolazione, va bene, e poi al verso 39 c'è la quarta guerra. Io ho qui la lista delle scritture. Verso 39 c'è la quarta guerra dell'anticristo, e poi c'è la quinta guerra al verso 44, che qui il capitolo finisce, leggi 44 e 45.
Daniele 11, 44, 45.
La quinta guerra, la fine dell'anticristo.
Ma notizie dall'Oriente e dal Settentrione lo spaventeranno, ed egli partirà con gran furore per distruggere e disperdere molti. Pianterà la tenda reale fra il mare e il bel Monte Santo, poi giungerà alla sua fine e nessuno gli darà aiuto.
Hai capito? Qui c'è molto in questa scrittura. Giungerà la sua fine, Armageddon, nessuno sarà per lui.
Amen.
Nel senso che se Dio è contro di te, non puoi neanche dire Dio ti aiuti, perché dopo il verso 44 io vedo posizionato qui al verso 44, dopo la quinta guerra, la distruzione dell'America, Babilonia, capito? Apocalisse 17-18. Mm-hmm. Perché vedi, ogni capitolo ti dà uno spaccato, ti dà un aspetto diverso dall'anticristo, del tempo della fine. Quindi Apocalisse 11 vediamo i due profeti, Apocalisse 12 vediamo la chiesa che si nasconde per 3 anni e mezzo, Apocalisse 13 vediamo la carriera, l'ascesa dell'anticristo, in Daniele 11 vediamo le guerre dell'anticristo, la sua ascesa verso 21 fino alla sua morte verso 45. Allora, comunque io vedo che la distruzione di Babilonia, vi vado veloce, ma studiate il corso biblico, 5 mesi, lì è spiegato con calma.
Sì.
Va bene?
Sì, sì, sì.
Quelli che gli studenti saggi studiano il corso biblico, così possono insegnare. Amen. E possono andare alla velocità che desiderano, d'accordo? Qui non posso andare con la prima marcia ridotta, come un autotreno in salita, devo andare veloce, perché c'è Angelo, poi Angelo comincia a guardarmi e con l'orologio in mano, quindi devo andare veloce.
Ok.
Capito? E allora ripeto, al verso 44, notizie dall'Oriente, dal Settentrione, cioè dal Nord, lo spaventano. E parte con gran furore distruggere e disperdere i molti. Credo che qui, credo, dobbiamo interpretare, credo che qui sa quando lui distrugge le 3 nazioni europee. Quindi notizie dall'Oriente e un po' quando, secondo me, è la guerra atomica tra Cina e India, e lì ci sono 2,5 miliardi di morti. Lo vediamo in Apocalisse 9:18, 2,5 miliardi muoiono. Okay. E questo può essere solo una guerra atomica. C'è solo un posto al mondo, Cina e India, dove ci sono 2,5 miliardi che possono morire. Uh-huh. Quindi brutte notizie dall'Oriente, va bene, e dal Settentrione. Quindi ci sono ribellioni, ci sono 3 nazioni che si ribellano, secondo me anche l'Italia. E quindi lui partirà con furore a distruggere, disperdere molti. E quindi qui ci sono 3 nazioni europee che vengono distrutte, secondo me, qui. Va bene, e dopo di questo vedo La posizione è tra verso 44 e 45. Qui nel mezzo vedo la distruzione dell'America, Babilonia. Apocalisse 17 e 18. Perché dico questo? Dico questo perché verso 45, ripeti?
Pianterà la tenda reale fra il mare e il bel Monte Santo. Poi giungerà la sua fine e nessuno gli darà aiuto.
Allora, geografia. Dov'è la sua tenda piantata tra il mare e il bel Monte Santo? In inglese dice i mari, plurale, giusto?
In the English
la King James in inglese dice plurale, giusto? Legge inglese.
And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas and the glorious holy mountain.
Ecco, quindi
in the Amplified holy mountain says Mount Zion.
Ecco, sì. Quindi dice, tra inglese dice i mari, plurale, è il bel Monte Santo. Quindi il Monte Santo sappiamo che è il Monte Sion. Quindi questo è
the Amplified it says Zion.
Come dice
la Bibbia Amplificata dice and the glorious holy Mount Zion.
Ah, ok, perfetto. Quindi la Bibbia Amplificata americana dice proprio in inglese dice proprio quello, il Monte Sion. Il Monte Santo in italiano è il Monte Sion, dice nell'inglese, che sarebbe una montagna, il monte di Gerusalemme. Quindi sta dicendo Gerusalemme, sta mettendo la sua tenda reale tra i mari, plurale, va bene, di confrontare diverse Bibbie, eccetera, per arrivare a questo, e il Monte Santo. Quindi dov'è? È Gerusalemme, perché Gerusalemme è tra i mari, c'è il Mar di Galilea, il Mar Morto, il Mar Rosso e il Mar Mediterraneo, tra i mari.
Sì. E la Diodati dice, pianterà le tende del suo palazzo fra i mari.
Plurale, anche la Diodati ce l'ha corretto, perfetto. Allora andiamo avanti. Allora lui pianta la sua tenda reale a Gerusalemme, ci siamo, quindi... Qui bisogna interpretare, non dice Gerusalemme, ma perché è scritto in parabola, perché è così che i nemici di Dio non capiscono niente. Vabbè, noi con lo Spirito Santo capiamo. Allora, quindi lui pianta la tenda reale, dice reale, perché dice reale? Perché lui sta regnando sul mondo, finalmente. Cioè, prima di questo lui non aveva una dignità reale. Infatti, se tu leggi di nuovo il verso 21.
Daniele 11, 21.
L'inizio di questo messaggio.
Poi al suo posto sorgerà un uomo spregevole a cui non spettava la dignità regale. Verrà senza rumore e si impadronirà del regno a forza di intrighi.
Ok, il regno qui è il regno di Persia mondiale, quindi sta parlando del regno, si impadronirà del regno di Persia, quindi del regno del mondo. A quel tempo era Persia, quindi sta parlando di un impero mondiale. Quindi si impadronirà del regno senza rumore, quindi inganni, imbrogli, eccetera. Va bene. Allora, non aveva dignità reale o regale, va bene, però qui ecco che pianta la sua tenda regale, va bene, come re, a Gerusalemme. E qui, secondo me, questa regalità è qui che lui si proclama Dio. Secondo Tessalonicesi, capitolo 2, dice, si siederà nel Tempio di Dio dicendo come se lui è Dio. Va bene, come nel re di Babilonia, Daniele capitolo 5, beveva il vino nelle coppe d'oro che erano del tempio di ebraico, così questo qui si siederà nel tempio ebraico, non ha imparato niente questo, non sa che questo Dio non gli piace, se fai una cosa così vai a finire all'inferno, al lago di fuoco, dove appunto andrà. Allora, attenzione, dopo che tutte le guerre sono finite, abbiamo visto un riassunto, una lista delle guerre, tutti i nemici distrutti, compresa l'America, vedi Babilonia, Apocalisse 17 e 18, se Babilonia non è nell'America, chi è? Non c'è nessun altro che ha tutte le banche e il centro bancario mondiale, qual è? Nuova York. Quindi tutto il mondo marchiato coi chip, tutto sotto controllo, senza nessuno che possa più obiettare. A questo punto sembrerebbe il momento perfetto che lui, cioè il dragone, il diavolo in lui, va bene, si erge a Dio del mondo, va bene? E il mondo, credendo di adorare un leader politico come un Hitler, uno Stalin, in realtà starà adorando Satana in persona, Apocalisse 13. Capito? E qui andiamo a Apocalisse 13, versi 3 e 4, che Apocalisse 13, 3 e 4 è messo all'inizio. In realtà questi alla fine, perché l'Apocalisse non è sempre in cronologia. Per capire la cronologia dell'Apocalisse devi capire tutta la Bibbia, devi capire tutte le profezie, se no non puoi capirlo. Quindi l'Apocalisse 13 si comincia dalla fine, lo capisci meglio se cominci dalla fine e scendi giù. Allora, comunque, questa è la fine. Apocalisse 13, 3 e 4, legge.
Apocalisse 13, 3 e 4. E vidi una delle sue teste come ferita a morte.
Chi è questa qua? Sta parlando il dragone dalle 7 teste. Sta parlando il dragone dalle 7 teste. Leggi il primo verso. E vidi salire dall'acqua?
Apocalisse 13, primo verso. Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste. Sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi blasfemi.
Ok, a posto. Allora, il dragone sappiamo che è il diavolo, le 7 teste sono i 7 imperi mondiali, va bene? E una testa ha 10 diademi, cioè sono le 10 nazioni che seguiranno l'anticristo, lo innalzeranno, Apocalisse 17, 12 a 14, le sono le 10 teste che formeranno l'impero mondiale numero 7. Sulle teste 10 diademi, perché? Perché l'anticristo dirà a queste 10 nazioni che sappiamo sono europee: se voi mi seguite io vi farò regnare sul mondo, quindi 10 diademi. Poi 3 si ribellano, li distrugge, eccetera. Allora, le 7 teste, poi dice una è ferita morta, la testa numero 6, che è l'impero romano, eccetera, che viene, la piaga mortale fu?
Ma la sua piaga, verso 3, ma la sua piaga mortale fu guarita.
Ok, capito, quindi cosa succede? Roma ferita dalla spada, dalla predicazione, dalla parola di Dio, ferita a morte, viene guarita, si riunisce di nuovo, l'impero romano si riunisce di nuovo, sono 10 nazioni europee che si riuniscono e danno potere all'anticristo. La piaga mortale è guarita e tutta la terra?
E tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia.
Mi segui? Quindi qui siamo alla fine, dopo le guerre. Non può tutta la terra seguire l'anticristo se deve fare 5 guerre. Che abbiamo visto in Daniele 11, ha fatto 5 guerre. Sì. E come fa tutta la terra a seguirlo se deve fare 5 guerre ancora? Questo è dopo le guerre. Vai avanti.
4. E adoreranno il dragone perché aveva dato il potere alla bestia. E adoreranno la bestia dicendo: chi è simile alla bestia? E chi può combattere contro di lei?
Se questo avverrebbe prima delle 5 guerre, è logico che il re del sud, il re del meridione ti combatte. No. Non può più, perché? Perché l'America è stata distrutta, va bene? Babilonia è distrutta in un'ora, Apocalisse 17, 18. Quindi questo qui lo devi collocare per forza dopo le 5 guerre. Devi collocarlo, Daniele, 11:45.
Daniele 11:45. Pianterà la tenda reale fra il mare e il bel monte santo. Poi giungerà la sua fine e nessuno gli darà aiuto.
Capito? Quindi a questo punto lui colloca la sua tenda reale, non è una tenda quella da campeggio.
Il suo palazzo, anche. Altre traduzioni dicono palazzo.
Ecco, altre traduzioni dicono palazzo. Sì, cioè, praticamente sta parlando di un palazzo dell'ONU, cioè l'ONU praticamente sarà ormai nel mare dell'Anticristo al 100%. Quindi lui pianterà la sua tenda.
La tenda del suo palazzo, dice la Diodati.
Quindi un palazzo, quindi sarà un ufficio dell'ONU, virgolette, ma praticamente dell'Anticristo, il diavolo in persona che ormai ha messo i microchip, ha controlli i cervelli di tutti, c'hanno i microchip nella zucca. E a questo punto lui pianta la sua tenda. Allora dice, siccome, come dice il verso 4, Apocalisse 13, 4, dice: adorano la bestia dicendo: chi è simile?
Chi è simile alla bestia?
E chi
può combattere contro di lei?
Ha capito? Ha già distrutto tutti. Ha bruciato l'America in un'ora, un attacco nucleare a sorpresa dopo il terremoto che avviene quando viene versata la sesta coppa in Apocalisse 16. La sesta coppa provoca un terremoto, la grande città America divisa in tre parti, il sistema satellitare di difesa antiatomico distrutto, l'America non sa più cosa succede, a questo punto tutti i sottomarini atomici cinesi e russi e europei e i cacciabombardieri e le navi tutti in un attimo, in un'ora la bruciano, cosa che molti profeti cristiani, alcuni profeti cristiani, tra cui quel romeno Dudman si chiama, ha visto proprio questo, ha visto sottomarini dall'acqua sbucavano i missili, questo ha visto e hanno bruciato l'America. E allora a questo punto ecco che dicono Apocalisse 13:4: adorarono il dragone. In che modo adorarono? Adorarono politicamente, come adoravano Hitler, Stalin, questo tipo di adorazione, Non è andare al tempio a offrire l'agnellino,
non come un dio come lui vuole.
capito? Adorarono il dragone che ha dato potere alla bestia, adorarono la bestia dicendo chi può combattere contro di lei? Nessuno può combattere. A questo punto, siccome nessuno può più ostacolare, dice io sono Dio, che ti piaccia o no. Ormai tutti hanno il microchip, avranno due scelte. Una è sì e l'altra?
Sì.
Sì. Quindi avranno due scelte, o sì o sì.
Però lui dimentica un dettaglio.
Piccolo,
un dettaglio grosso, importante.
Apocalisse 19:11.
E che c'è uno che può combattere contro di lui, e c'è uno che vede tutto questo e non permette che il suo regno dura molto.
Ok, grazie Signore. Vabbè, possiamo anche leggere e concludiamo con Apocalisse 19.
Grazie Gesù.
Allora, okay. Allora cosa succede? Vai Apocalisse 19:11 al 20, al 21, 20, verso le 20 e 21. E quando dice chi può combattere contro di lui? Chi può combattere? Tromba, d'ora tomba, tromba. Cosa si apre, Angela?
Il cielo.
Il cielo.
Ed ecco.
E Apocalisse 19:11.
Poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia.
Questo è Armageddon.
I suoi occhi erano a fiamma di fuoco. Sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché a lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio.
Tinta dal sangue della croce.
Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino bianco e puro. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni ed egli governerà con una verga di ferro e pigerà il tino del vino dell'ira ardente di Dio onnipotente.
Capito, quindi non è che c'è la democrazia, chi vuole votare di qui, chi vuole votare di là. Io voglio votare per il partito ateo, il partito del PD. Cosa vuol dire PD, Angela?
Ho sentito tante definizioni al PD. Quale?
I posseduti del diavolo.
Ah, questo è nuovo, scusa.
Il partito questo dei posseduti. Non parlo delle povere pecorelle che non sanno cosa fanno. Parlo dei leader. Quelli che si vantano. Io sono ateo, bravo. Lago di fuoco è pronto.
Dora. 16. E sulla veste, sulla coscia, porta scritto questo nome. Re dei re e Signore dei signori. Poi vide un angelo che stava in piedi nel sole. E li gridò a gran voce a tutti gli uccelli che volarono in mezzo al cielo. Venite, radunatevi per il gran banchetto di Dio, per mangiare carne di re, di capitani, di prodi, di cavalli, di cavalieri, di uomini di ogni sorta, liberi e schiavi, piccoli e grandi. E vidi la bestia, e
allora,
il re della terra.
Questo qui è un parallelo, questo qui praticamente sta citando una profezia che si trova dove?
Nel Zaccaria.
No, Ezechiele 38 e 39. Venite uccelli a mangiare la carne di capitani, di potenti, di prodi. Quindi mostra che Ezechiele 38 e 39 sta esattamente parlando di questo evento.
19. E vidi la bestia, il re della terra e i loro eserciti radunati per far guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito.
Capito? Cioè in Armageddon questo l'anticristo ripeterà le stesse parole che disse Hitler: combattete fino alla morte, perché noi siamo democratici, noi siamo nazisti, noi siamo anticrististi, quello che avranno qualche baggianata. Attualmente le guerre si fanno nel nome delle virgolette, contro virgolette, democrazia. Cioè, cosa vuol dire democrazia, Angela?
Demonocrazia?
Demonecrazia. Mm. Vai avanti, Dorina.
20. Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei.
E secondo me questo qui è il Papa o uno dopo di lui.
Con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marco della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nel stagno ardente di fuoco e di zolfo. Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo, e tutti gli uccelli si sazieranno delle loro carni.
La spada che usciva dalla bocca di colui che cavalca, cosa dice Ebrei 4:12 e Efesini 6:17? A me, potete dire a memoria.
Che la spada di Dio, che la parola di Dio è una spada con due tagli.
Esatto, quindi non è che Gesù va in giro con una spada tra i denti,
No.
Sta parlando di che è quello che... con la parola, sì, e li ucciderà. In che modo? Comanderà a quelli che lo seguiranno su cavalli bianchi, va bene? E Dore è pronta a cavalcare cavalli bianchi, di distruggerli. È una battaglia che in Daniele 12, 11 e 12 dice che durerà quanti giorni?
45
giorni, cioè praticamente li uccideremo uno a uno, distruggeremo uno a uno, va bene? Dove dice lì all'inizio, Apocalisse 19, 11, verso l'inizio, quelli sui cavalli bianchi che seguono?
Allora, 14.
Angela, vai Apocalisse 17, 12 e 14.
Mm-hmm. Apocalisse 19, 14. Gli eserciti che sono del cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro.
Dai parallelo, Angela.
Apocalisse 17, 12.
Dove dice il parallelo di questo?
Le 10 corna che hai visto sono 10 re.
No, dove dice che lo...
14.
Quello che lo seguono.
Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re, e vinceranno anche quelli che sono con Lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli.
Allora, Apocalisse 17,14 sì, ci dice che quelli che sono con Lui sono chiamati?
Chiamati, eletti e fedeli.
Ecco, e con questo cosa ci dice? Che quelli che seguiranno Gesù sui cavalli bianchi non sarà la Chiesa cristiana, compresa Laodicea, Sardi, la Chiesa Mezzamorta, Laodicea, la Chiesa del Vomito, ma lo seguiranno solo quelli che sono?
Chiamati, eletti e fedeli.
Chiamati, eletti e fedeli. E questo può essere solo la sposa di Cristo.
Amen.
Quindi quelli sui cavalli bianchi che lo seguiranno a distruggere l'anticristo ad Armageddon non saranno quelli che hanno scaldato panche, dormito, guardato televisione, mangiato spaghetti e basta, ma quelli che sono stati fedeli, fedeli testimoni, fedeli evangelizzatori, fedeli cristiani, fedeli a seguire, amen, il Signore, fedeli a raggiungere le pecorelle, sono questa è la Chiesa di Cristo. Sposa. Quindi se tu vuoi essere su un cavallo bianco e seguire Gesù ad Armageddon, sarà meglio che cominci a cavalcare il cavallo bianco dello Spirito adesso.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen. Angela, altre domande o controdomande?
Forse ci sarebbero altre domande, però questo messaggio dovrebbe essere riascoltato nella registrazione per capire meglio, studiare con la Bibbia in mano. Questo aiuterebbe tanto.
Guarda, vai a Matteo 25 e allora a questo punto le povere nazioni, tutti i popoli, quelli che non hanno voluto il Signore ma che hanno accettato il suo marchio 666, lo seguiranno nello stesso lago di fuoco preparato per lui. Ce l'hai Matteo 25 verso 41?
Sì, Matteo 25 41. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli.
Alleluia. Quindi quelli che prenderanno il marchio della bestia, quelli che adesso si vantano in televisione come Matteo Renzi: io sono ateo, Alema gli fa eco, anche io. Bravi, bravi. Vedremo davanti al Signore voi imbroglioni che guidate le masse al vostro ateismo, come dovrete dire davanti a Gesù che siete atei. Dice andate via da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Allora, invece al verso 30-31 lì cosa dice a quelli alla sua destra, Gloria?
Matteo 25?
Sì.
Matteo 25,
30-31, verso lì, devi guardare. E allora dirà a quelli della sua destra.
34. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite, voi benedetti dal Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo.
Angela, Apocalisse 20, verso 4.
Apocalisse 20, 4. Poi vidi dei troni, a quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni.
Alleluia.
Alleluia.
Gloria a Dio.
Amen. Grazie Gesù.
Grazie. Alleluia. Love you, Jesus.
Era stato ieri qui in comunità, mangiavamo insieme, è stato ieri che parlavamo perché regnano solo per 1000 anni.
No, ah, sì. L'altro ieri alla cena.
Il giorno prima?
Il giorno prima alla cena.
Alla cena. E la domanda era: perché regnano solo per 1000 anni?
Sì, perché non per eternità.
Esatto, perché non per l'eternità? Non è strano che dice solo per 1000 anni?
Sì.
Beh, la situazione è che dice così in Apocalisse 20 che dopo un millennio il diavolo circonderà il campo dei santi e dopodiché scenderà fuoco dal cielo e li brucerà tutti. E vidi nuovi cieli e nuova terra dopo 1000 anni, Apocalisse 21. Cosa significa? Cos'è la città dei santi? Saranno i santi che durante il millennio si saranno salvati, avranno seguito Gesù, si saranno purificati, avranno imbiancato le loro vesti e saranno diventati altrettanto degni quanto come la Chiesa fedele di Apocalisse 20 verso 4 che 1000 anni prima iniziarono a regnare. Però cosa succede? Non è il primo che arriva e si prende il pezzo di torta più grande. Io arrivo e mi prendo 10 città, 10 nazioni, io sono no, perché sarà così, Dio assegnerà il regno, no. Bisogna aspettare
Ebrei 11:40.
Leggilo.
Ebrei 11:40, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi.
Va bene? Affinché quelli che regnano prima del millennio, i santi di Apocalisse 20 verso 4 che regnano, non giungessero alla perfezione eterna senza di noi. Noi chi? Quelli che arriveranno alla perfezione dopo il millennio. Quindi ci sarà un rimescolare le carte di noi e vedere chi veramente è più degno, va bene, e chi come dice Gesù, cos'è Matteo 19, la parabola delle mine: sei stato fedele con 2 mine, eccoti 2 città, fedele con 5 mine, eccoti 5 città o 10 città, Matteo 19. Quindi sta parlando di città, non poteva dire pianeti e galassie, che non si sapeva ancora, ma adesso sappiamo. Chi è fedele in Cristo, questi che regnano con Cristo, Apocalisse 20, verso 4, riceveranno pianeti, sistemi solari, galassie, come la vedo io, questo quello che, così la vedo io, perché altrimenti, perché Dio ha creato queste cose? Una volta che questo mondo raggiunge la perfezione, che il diavolo è bruciato, l'anticristo anche, Gog e Magog sono bruciati, dopo il millennio c'è cioè nuovi cieli, nuova terra, ecco che così come Cristoforo Colombo è uscito dall'Europa, è andato a popolare, civilizzare o barbarizzare, dipende dai punti di vista, il nuovo mondo, così quando questo pianeta sarà pieno, Dio lo manderà a pionerizzare un altro pianeta, un altro sistema solare, un'altra galassia, e tutto così, tutte le galassie, che non si sa neanche quante miliardi di galassie ci sono, non si sa, saranno piene di Gesù, dello Spirito Santo, del popolo di Dio, perché il diavolo non ci sarà più.
Amen.
Rimarrà solo la sua carcassa a bruciare in Isaia, capitolo?
66,
verso
24.
24. Perfetto, leggilo, visto che...
Grazie Gesù. Isaia 66, 24. Quando gli adoratori usciranno, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati a me.
Ribellati, doppia L.
Ribellati a me. Poiché il loro verme non morirà e il loro fuoco non si estinguerà e saranno in orrore a ogni carne.
Ok, allora vedranno i?
Cadaveri.
Vedranno i cadaveri. Quindi il lago di fuoco, non ci sono anime che bruciano, grazie al Signore che ce l'ha detto, Gesù, non lo sapevamo. Ma solo i cadaveri bruceranno. Cioè il Signore Gesù non è interessato a vedere il diavolo che strilla per l'eternità. No, non gli interessa. E gente che maledice Dio, bestemmia Dio per l'eternità, non gli interessa. Già è più che sufficiente che lo vediamo Apocalisse 16,
sì,
e Apocalisse 9 che bestemmiano,
sì,
Dio. Per l'amore, per cortesia,
sufficiente.
Prendete il vostro macchio dalla bestia, le vostre carcasse, andate al lago di fuoco e bruciatela in silenzio però. Si sentirà solo lo schioppiettio del fuoco, nient'altro. Come dice, legge di nuovo, perché questo avviene, Gloria? Perché Dio permette a questi di bruciare per l'eternità?
Perché si sono ribellati a me.
Leggi tutta la scrittura.
Isaia 66, 24. Quando gli adoratori usciranno, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati a me, poiché il loro verme non morirà e il loro fuoco non si estinguerà, e saranno in orrore a ogni carne.
Ecco, questo è il punto. Saranno in orrore ad ogni carne. Cosa significa questo? Significa che il Signore li userà come esempio per insegnare alle generazioni a venire a rigare diritto. C'era, non so se lo fanno ancora, ma in Cina, quando c'erano incidenti di macchina grave con dei morti, prendevano la macchina sconquassata, il rottame che rimaneva, costruivano un pedestallo, lo mettevano lì alla curva dove l'incidente, come qui in Sud America si vedono le croci dei morti sulle strade, qui vedi croci dappertutto nelle strade. Mm-hmm. E lì c'è un morto per incidente stradale, mettono la croce. E i cinesi mettevano un pedestallo e sopra il pedestallo mettevano il rotame distrutto, bruciato, eccetera, della macchina dove c'erano l'incidente che ha causato cadaveri. Va bene? Era per dare, per intimorire, per fare svegliare gli autisti, gli automobilisti. E allora il Signore, va bene, farà bruciare i cadaveri del diavolo, dell'anticristo, del falso profeta e di quelli che l'hanno seguito con macchio della bestia, e bruceranno per l'eternità e saranno in orrore, come dici, in orrore
ad ogni carne.
Ad ogni carne, cosa vuol dire in orrore ogni carne? Ogni carne dirà: caspita, non si scherza con il Signore, no, caro mio? Non si scherza, no. Bisogna addrizzare le antenne, le orecchie, alzare i cuori, alzare le anime, mettersi in ginocchio di Gesù: grazie, grazie per il Calvario, grazie per la croce,
alleluia,
grazie per il sangue.
Amen.
Perché io, il mio posto era
nell'inferno,
lì a bruciare come una carcassa, dove il verme non muore, il fuoco non si spegne. Angela,
sì,
sarà meglio che spegniamo il programma. Perché qua, se no, qualche fratello ci scrive e ci dice: ma insomma, dateci un break. Come si italiano? Un break.
Una pausa.
Sì.
Gliela diamo una pausa.
Questa
fino a
è la cosa più bella, parlare della vittoria finale. Perché nel momento più buio della storia, quando tutto sembra perso, che l'anticristo vince, che nessuno può combattere con lui, quando lui si dichiara Dio. Surprise, arriva Gesù.
Una tromba.
Arriva Gesù e salva la situazione.
E sai come una sala cinematografica al buio che bang, che
grazie,
si accende
Gesù.
Lo schermo, musica, comincia il film, no?
Sì.
Si apre e dice Apocalisse 19:11, com'è che dice si apre? Ed ecco,
Apocalisse 19:11, poi vidi il cielo aperto. Ed ecco apparire un cavallo bianco.
Ti immagini? Il cielo si apre come una finestra ed ecco che c'è una visione interdimensionale. Vedi un cavallo bianco che sbuca dall'altro mondo. Altro che UFO. Non è oggetto volante non identificato. È oggetto volante molto ben identificato. Si chiama Gesù Cristo. E lo seguivano su cavalli bianchi. Angela, sei pronta a cavalcare un cavallo bianco?
Oggi. Pronta?
Dora, sei pronta a saltare su un cavallo bianco?
100%, grazie Gesù, aiutami.
Però è per grazia di Dio. Dovremmo essere fedeli, come dice Matteo 24:13. Dora,
Matteo, che Dio ci aiuti.
24:13.
Lì c'è il cavallo bianco.
Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
Ecco il cavallo bianco.
Amen. È così.
Quindi chi vuole un cavallo bianco, uno stallone celeste,
Deve perseverare,
leggi di nuovo.
Ma chi avrebbe perseverato sino alla fine sarà salvato.
Non dice avrebbe, leggi di nuovo, leggi bene.
Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
Adesso leggilo finalmente corretto.
Matteo 24:13. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
Allora dobbiamo perseverare sino alla fine.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen. Fratelli, un bacio, un bacione, un abbraccio. Vi vogliamo bene. Benediciamo tutti voi.
Grazie, sì, nel nome di Gesù.
Vi amiamo tanto, Signore. E preghiamo anche i fratelli e le sorelle ai quali abbiamo dovuto dare delle correzioni, però scritturali, che non ce l'abbiate con noi, che non vi offendete.
Amen.
Che ci continuate ad amarci.
Sì.
Va bene, che abbassate la testa davanti a Gesù e dite amen. Abbassarsi, sottomettersi alle scritture.
Grazie
Gesù. In nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Vi abbracciamo, fratelli. Dio vi benedica.
Ciao. Vi vogliamo tanto bene. Ciao.
caro amico, non ti fermare quando stai per costruire. Ogni cosa si può fare, ma ci vuole tanto amore. Se vuoi fare una casa grande, non puoi farla sopra la sabbia, ma ogni pietra che ci metti devi scegliere con rabbia. Mille rose sopra il balcone che ripetono la tua canzone. Com'è bella casa mia, è la più bella che ci sia. E venne l'acqua cantando, gorgogliando, poi divenne un gran fiume, scese forte correndo ed ogni cosa portava via. Poi divenne una spada che feriva il tuo cuore, non si regge senza amore. E la casa sulla sabbia venne giù. Caro amico, ci vuole tempo per costruire l'amore a un canto, per resistere a mille invidie che ti passeranno accanto. Prima dei fiori alle finestre, prima ancora di cercare un cuore, devi mettere al primo posto una roccia dove costruire. E sarà fatta di sudore e pianto, di ferite e notti senza incanto, ma ogni pietra che sceglierai sarà quella che non cade mai. E venne l'acqua cantando, gorgogliando, poi divenne un gran fiume, scese forte correndo ed ogni cosa portava via. E venne l'odio, l'invidia, poi divenne una spada che feriva il tuo cuore, non si regge senza amore. Ma la casa sulla roccia non venne giù. Vide il fiume la tempesta, sopportò le gelosie, le improvvise nevicate, le tue pazzie. Ma la casa sulla roccia non venne giù. Ma la casa sulla roccia non venne giù.